Vediamo ora in quale modo e con quali risultati il fascismo mobilitò le donne. Va detto come considerazione preliminare che un numero limitato di donne presero parte alle prime fasi, alla nascita del fascismo. Solo 9 furono le sansepolcriste, ovvero quelle donne che parteciparono alla riunione di fondazione dei fasci di combattimento a Milano e non sembrano avere poi un ruolo particolarmente rilevante. Successivamente, nei primi mesi di attività, i primi anni di attività dei fasci di combattimento e poi del Partito Nazionale Fascista, la figura più nota è quella di Ines Donati, cosiddetta eroina squadrista, divenuta poi una figura iconica, una vera e propria, cito, martire fascista. Per il suo impegno, per l'impegno profuso appunto anche nelle squadre d'azione. Va però considerato che accanto alla costituzione dei primi fasci di combattimento si creano in breve dei gruppi femminili. All'inizio si chiamano gruppi femminili fascisti, poi diventeranno appunto fasci femminili. Il primo di questi nasce a Monza nel 1920 e poi vengono organizzati soprattutto nelle aree urbane dell'Italia centro-settentrionale. Altri gruppi, più tradizionalisti, diciamo così, di donne, appoggiano invece il fascismo contro il cosiddetto pericolo rosso. Altre donne manifestano tendenze molto simili alle politiche irredentiste e in qualche modo confluiscono anche queste nel movimento. Alcuni dirigenti invece del Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, anche questa organizzazione che abbiamo già incrociato in precedenza, aderiscono progressivamente alla causa fascista. Abbiamo infatti già parlato del loro patriottismo, del patriottismo che caratterizza questo movimento. Penso che sia importante sottolineare che molte delle donne che tra la fine degli anni 10 e l'inizio degli anni 20 abbracciano il fascismo, fossero o meno femministe, molte di queste donne lo fanno più per appartenenza di classe che per motivazioni di tipo ideologico. Il libro di Perry Wilson, Italiane biografia del Novecento, cita alcune memorie e testimonianze dalle quali si può partire per ragionare su questo tema. Ad esempio cita le parole di Angela Maria Guerra, una simpatizzante fascista che ricorda, e cito: "Fu in questo momento, negli anni 20, che divenne fascista. Essere fascisti nel 1920, 21, 22 voleva dire essere amanti dell'ordine, della giustizia, del rispetto. Voleva dire rispetto dei crocifissi nelle scuole, rispetto degli emblemi della patria, rispetto delle proprietà e della famiglia." Fine della citazione. Allo stesso tempo Wilson cita ancora Elisa Lombardi, una donna che diventerà direttrice dell'Accademia Femminile Nazionale di Educazione Fisica, che afferma: "Non si poteva criticare il fascismo quando è nato, quando c'era la rivoluzione in Italia, dopo la guerra, che sputavano addosso ai militari, che non potevano i miei fratelli andare in divisa." Queste citazioni ci fanno comprendere che molte erano convinte, appunto, che l'adesione al fascismo significasse in qualche modo salvare la patria dal pericolo bolscevico, fare riferimento all'ordine, ridare onore alla patria, eccetera, eccetera. Interessante che pongano poco rilievo all'antidemocraticità del movimento. Ma ripeto, forse appunto non è sbagliato un approccio nel quale appunto si considera che quanto importante sia anche l'appartenenza di classe, appunto, più che l'appartenenza di genere, ovviamente. Il ruolo delle donne non è percepito con particolare interesse da molti fascisti. Ad esempio, nell'organizzazione che si dà il Partito Nazionale Fascista nel 21, i gruppi femminili vengono organizzati, sì, ma come sezioni interne ai fasci di combattimento e sono controllati dai gerarchi. I ruoli che vengono assegnati ai fasci femminili sono sostanzialmente due. Uno è l'assistenza e l'altro è la propaganda. Però le donne, si muovono dentro questi fasci femminili con un certo grado di autonomia, va detto. È un certo grado di autonomia che è reso possibile anche, probabilmente per il disinteresse, manifestato da molti uomini, almeno nel primo periodo, per l'attività di assistenza, soprattutto e propaganda che era svolta dalle donne. Sino almeno alla svolta, autoritaria, possiamo registrare una commistione di femminismo e patriottismo dentro questi movimenti, dentro questi fasci femminili, che apre lo spazio anche per alcune rivendicazioni, per portare avanti ancora alcune istanze, talvolta precedenti all'avventura fascista. Forse non è un caso quindi che nel 1924 Elisa Maier Rizzoli sia nominata ispettrice nazionale dei fasci femminili. Elisa Maier Rizzoli, che era stata una femminista moderata. E questa nomina, infatti, non accontenterà poi molti fascisti. Ma in ragione di questo contesto si può anche inquadrare meglio quello che accade nel 1925, quando il fascismo concede il voto ad alcune categorie di donne. Ben inteso, si tratta del voto amministrativo, e beh, sì, non politico, per le donne con più di 25 anni, con alcune specifiche caratteristiche, che sono sostanzialmente queste, appunto aver compiuto più di 25 anni e che rientrassero in una categoria, in alcune categorie, come ad esempio le donne decorate per il servizio reso durante la guerra o per motivi civili, le vedove dei caduti in guerra, purché fossero di buona condotta morale, le madri dei caduti in guerra, le donne capo famiglia, quelle in grado di leggere e scrivere, le donne che avevano completato con successo il percorso di istruzione elementare e le donne che versavano almeno 100 lire annue di tasse e sapevano leggere e scrivere. Però per esercitare questo diritto di voto, le donne ammesse dovevano comunque presentare una domanda per essere iscritte alle liste elettorali. Forse questo provvedimento si può far risalire in qualche modo ad alcune delle idee mutuate dal socialismo che aveva avuto Mussolini e che erano sue pri ancora prima della guerra, che vedeva appunto nel suffragio femminile una possibilità. Ma qui nel 25 suonano come una vera e propria beffa, perché questa legge e questo provvedimento di fatto non ha alcuna rilevanza, perché dal 1926 i sindaci e quindi le persone che venivano elette appunto col voto amministrativo non sono più eletti democraticamente, ma sono sostituiti dai podestà che vengono chiamati a questo posto appunto per nomina governativa. Nello stesso 1926 è importante rilevare che i fasci femminili sono sottoposti al controllo del segretario del partito e sono sottoposti sempre di più alla gerarchia appunto del PNF, del Partito Nazionale Fascista. Il fascismo infatti cerca di controllare le donne e di limitare il loro apporto alle loro rivendicazioni. Molte delle femministe che avevano abbracciato il fascismo riferendosi agli ideali che abbiamo citato in precedenza, a questo punto se ne pentono. Altre rimangono pur serbando diversi dubbi. Però è con la svolta autoritaria che si restringe ancora di più sensibilmente il loro margine d'azione. Il femminismo infatti viene ritratto dal fascismo da questo periodo in poi come una dottrina antiquata, straniera, addirittura del tutto inadatta al contesto italiano. Con l'inizio degli anni 30, siamo al 1931, viene rafforzato ulteriormente il controllo dei fasci femminili a livello centrale. E questo è frutto delle politiche e della segreteria di Achille Starace, dell'iscrizione di massa al partito, del proliferare anche dei gruppi femminili. Tant'è che dal 1932 viene stabilito che ogni sezione del fascio superiore a un certo numero di iscritti debba avere un proprio gruppo femminile, non autonomo però. Va però sottolineato infatti che le catene di comando femminili vengono sempre subordinate a quelle maschili. Il Partito Nazionale Fascista riesce a avere un tesseramento femminile di massa e questo è certamente un aspetto inedito. Alle donne veniva chiesto di sostenere il fascismo, di forgiare il consenso e di attuare un lavoro capillare e preciso nell'assistenza sociale. Un lavoro assistenziale che nella sostanza non era differente da quello svolto in precedenza o da quanto facevano contemporaneamente le donne in altri paesi europei. Però nel caso italiano è orientato alla propaganda e a costituire il consenso per il regime. Le donne riescono a mettere in campo un'azione capillare sul territorio, azione che è spesso volontaria e non è neanche particolarmente gratificata dalle gerarchie, però serve ad arrivare, è utile ad arrivare a milioni di famiglie. E gli strumenti che sono messi in campo sono molto semplici ma altrettanto efficaci, come ad esempio distribuzione di cibo, generi di prima necessità, accesso ai corsi, ai campi estivi, alle colonie e a quelle quegli aspetti che mette in, che organizza appunto il regime. Le attività, specie nel nord e nel centro del paese, sono molto intense, seppur di norma si svolgano con poche risorse. È interessante rilevare che dal 1935, con la guerra di Etiopia, la politica di aggressione, la politica imperialista varata dal regime, le donne sono sottoposte anche a nuovi impegni. In primo luogo devono organizzare quel fronte interno e hanno un ruolo attivo per far fronte anche alle sanzioni e per organizzare e provvedere alla campagna di autarchia che ne consegue. Organizzano anche corsi di preparazione alla vita coloniale. Sono attive anche nella campagna per la raccolta delle fedi nuziali, quella campagna dell'oro alla patria che appunto serve per finanziare l'impresa imperiale. Un aspetto che secondo me forse nel momento di maggior consenso del regime, 35-36, fa però maturare molte donne a livello personale alcuni contrasti. Il fatto appunto di donare la propria fede, per tante donne delle campagne l'unico oggetto in qualche modo prezioso e con un valore anche religioso oltre che morale, in qualche modo forse è uno degli aspetti che crea una maturazione diversa, di contrasto. Negli anni 30 il fascismo cerca di attuare anche una mobilitazione più pervasiva nelle fasce inferiori, più basse, come censo della popolazione, e pensa soprattutto a contadine e alla classe operaia. Lo fa con molte attività formative e assistenziali, però l'intento politico è quello assolutamente di inquadrare ogni ambito della società nelle strutture del partito. Ancora, mettere in divisa fascista l'intera nazione, come andava predicando Starace, il segretario del PNF, dal 31 al 39. I fasci femminili si allargano quindi e comprendono due sezioni. E a queste sezioni si può accedere solo con la tessera del partito e con un fazzoletto e un distintivo. Aspetti che rendevano più accessibile appunto la partecipazione a queste sezioni, perché era meno costoso ovviamente della divisa in orbace che dovevano avere le donne che aderivano, che erano membri appunto dei fasci femminili. Queste due sezioni che vengono organizzate sono le massaie rurali per prima e poi la SOLD qualche anno dopo. Le massaie rurali sono un'organizzazione che viene creata tra il 1933 e il 1934 come sezione appunto dei fasci femminili. Questa prevedeva dei corsi per migliorare appunto la condizione delle donne, senza che però venissero messi in discussione, modificati i ruoli e le gerarchie consolidate. Si cercava anche di applicare quelli che erano i principi del taylorismo nell'agricoltura, e per far questo venivano organizzati premi, concorsi, corsi di igiene, di puericoltura, corsi per la coltivazione di orti, dell'allevamento. Dal 1935 questa sezione si mobilita attivamente per l'autarchia e per la campagna appunto che ne consegue. Nel 1937 viene istituita la seconda di queste sezioni, la SOLD, che sta a significare sezione operaie e lavoranti a domicilio. Si ricalca il modello delle massaie rurali, però il bacino di reclutamento è appunto tra le operaie e si punta anche alle casalinghe e alle domestiche. Anche qui vengono organizzate gite, attività sportive, vacanze, corsi, una commissione di formazione e propaganda, di pro formazione, propaganda e assistenza. Nonostante l'impegno profuso e l'istituzione di tutte queste organizzazioni, le donne non ottengono mai però un vero e proprio potere politico. Le ispettrici nazionali, che sono quelle figure che avevano il compito di verificare l'applicazione della politica e di controllare, comandare, gestire l'attività dei fasci femminili, in realtà hanno un potere decisionale limitato, poco effettivo. Solo dal 1940 le fiduciarie provinciali saranno ammesse nelle direzioni provinciali del partito e insieme ai comitati corporativi per vigilare su quelli che erano gli affari economici locali. Questo ovviamente fu un passo avanti, però fu un passo avanti poco significativo, perché la loro posizione rimase sempre subordinata rispetto a quella degli uomini. Il vero ruolo di potere le donne ce l'avevano esercitando potere sulle donne più povere, su quelle che erano le beneficiarie dell'assistenza che veniva erogata dal partito. Ciononostante va sottolineato che qual è stata la capacità del fascismo nel mobilitare le donne. E questa capacità emerge con molta chiarezza dai dati del tesseramento che abbiamo a disposizione. Le cifre sono imponenti perché nei primi anni 40 abbiamo oltre 700.000 donne iscritte ai fasci femminili, 2,5 milioni di massaie rurali e 1,5 milioni di sold. Come si arriva a tali cifre? Ovviamente sarebbe necessario scomporre per periodo, per estrazione sociale, la partecipazione di queste donne. Un ulteriore aspetto significativo è anche quello di riferirsi alle diverse generazioni. Però, semplificando un po', si può dire che per gli strati popolari l'adesione più o meno consapevole al regime si basò su questioni di opportunismo, questioni materiali, ragioni di lavoro, di impiego, anche perché molto spesso la tessera dei fasci femminili era un requisito per accedere al lavoro o a benefici. Per i ceti medi e medio-alti, forse si registra maggiore adesione delle donne appartenenti a questi ceti al regime. Non è secondaria anche il successo di quel culto del duce che si viene a realizzare soprattutto negli anni 30, di quell'attenzione molto spesso molto stringente, quasi ossessiva ai destini d'Italia, al ruolo che doveva giocare nel contesto internazionale, eccetera. Ma anche qui non è secondario riferirsi a ragioni di opportunismo, di conformismo, di desiderio di ascesa sociale e anche per alcune del fatto che fosse comunque difficile rifiutare. La mobilitazione messa in atto dal fascismo, abbiamo detto, investe tutte le fasce di età. Il maggiore impatto forse si ha nella mobilitazione su giovani e ragazze, anche perché qui il regime organizza le attività femminili sin a partire dall'infanzia e a vari livelli sin nell'età adulta, come abbiamo visto. Si parte dalle figlie della Lupa, poi si passa alle piccole italiane, alle giovani italiane, alla gioventù italiana del Littorio, che poi si organizza in diverse categorie, sino ad arrivare ai gruppi universitari fascisti. Quindi, da quello che è un livello prescolare al livello delle scuole elementari con le piccole italiane, e poi su fino all'università, e da lì poi ad entrare nei fasci femminili e nelle organizzazioni che abbiamo già visto. Il regime ne organizza anche il tempo, dal sabato fascista alle diverse cerimonie, ai raduni, alle ricorrenze civili e politiche. Le donne non svolgono un'attività paramilitare, come invece accade per i maschi, dai Balilla agli altri, ma svolgono attività, diciamo così, definite demografiche. Il regime le prepara e le indottrina al futuro ruolo materno che debbono rivestire, con corsi, attività assistenziali, propaganda. Vengono messi in atto e organizzati corsi di cultura fascista, ma anche concorsi e premi come gli Iudes Juveniles, i Littoriali della Cultura, eccetera. Questi giovani e queste donne hanno però anche la possibilità di svolgere attività che le portano fuori dalla famiglia, attività anche sportive. Per loro ovviamente sono delle occasioni inedite, però va comunque considerato che queste attività erano pensate e realizzate per creare, tra molte virgolette, una donna sana che potesse fare dei figli sani. Gare sportive quindi erano organizzate e anche tenute ben separate da quelle dei maschi. Un aspetto importante, ritenuto importante tutto sommato, è che ci dà anche un riferimento al fatto che venne fondata anche un'Accademia Femminile Nazionale di Educazione Fisica ad Orvieto nel 1932, che in qualche modo si faceva portatrice di questi ideali e che cercava di rappresentare anche quello che diciamo era il volto moderno del fascismo. La mobilitazione femminile del fascismo rappresenta certamente un fenomeno inedito per la storia d'Italia. A causa della propaganda, degli incentivi materiali, sociali, della costrizione, milioni di donne vennero persuase o costrette ad aderire alle strutture del partito. L'unica eccezione, se non si considerano le attività appunto clandestine, sono le associazioni cattoliche, dopo la scomparsa appunto di tutte le altre e dei movimenti femministi. Il modello di mobilitazione fascista ha ripercussioni nel lungo periodo, perché rappresenta un freno al progresso che era stato posto in atto sino a quel momento e alle spinte che erano emerse, come abbiamo visto, dopo la Prima Guerra Mondiale. Ovviamente questo modello di mobilitazione imbriglia, limita fortemente la democrazia. Ma se il regime non riesce a fascistizzare le donne, la mobilitazione diventa anche un precedente dal quale è difficile sbarazzarsi. Rimane poi evidente, dentro questo tipo di mobilitazione, qual è la predominanza degli uomini. E lo spazio di azione delle donne è limitato al campo assistenziale, con un'idea molto netta di quella che debba essere la loro condotta e appunto il ruolo che debbono rivestire le donne. Il modello però di mobilitazione in qualche modo rimane, verrà adottato, anche se un po' mutato, dai partiti, dei maggiori partiti politici nel dopoguerra, anche se forse fu la Chiesa a raccogliere più di altri i frutti di questo tipo di mobilitazione. Però, e con questo concludo, l'aspetto che è necessario tenere a mente è che, pur con tutti i limiti che abbiamo visto, comincia a passare l'idea che sia necessario mobilitare e coinvolgere anche le donne nell'ambito politico nel nostro paese.